Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Vedete che oggi non c'è neanche il Vangelo, non c'è niente. Il Signore vuole proprio che ricordiamo in che tempo siamo. Siamo alla Domenica delle Palme. L'unico grande inno di gloria che ha avuto, giorno di gloria che ha avuto Gesù, perché l'hanno sempre perseguitato, e quel giorno hanno cantato Osanna. Hanno cantato Evviva, con rami di olivo, eccetera, lo sappiamo. E questo è il preludio della crocifissione. Quando gli uomini si inneggiano, quando siamo troppo innalzati, quando tutte le cose vanno tanto bene, vanno tutto dritte, mamma mia, a me viene sempre il batticuore e dico adesso cosa succederà? Perché questa terra è una terra di esilio, noi siamo qui di passaggio, la nostra vera meta è il cielo, è il paradiso. Guardate, non dimenticatelo mai, tutti i giorni, la mattina, la sera, un pensiero di dire la mia meta è il cielo, la mia meta è il paradiso. Quello che ho fatto, quello che farò oggi, se pensate la mattina, deve essere tutto diretto a quello scopo. Di agire, di fare, di parlare, di operare, di fare, tutto pensando che domani io sono destinata al paradiso. Non siamo destinati all'inferno. Il Signore non ci ha creati per andare all'inferno. Purtroppo l'inferno c'è. Ma perché? Perché tanto gli angeli quanto noi, il Signore ci ha creati liberi. Tutto dipende dalla nostra libertà. È vero che il dono più grande che poteva farci è quello di lasciarci liberi, però è più difficile, più tremendo. Sta a noi scegliere il bene o il male, sta a noi scegliere la strada per andare in paradiso o per andare all'inferno. Gli angeli erano fuori del tempo, erano puri spiriti, non avevano tempo come noi di pentirsi, perché noi siamo fatti di carne, e allora questo la carne, l'umanità soggiace ai cambiamenti, siamo nel tempo. Gli angeli erano fuori del tempo, sono stati creati nello stesso momento in cui sono stati creati. Il Signore ha offerto loro la scelta, no? Sapete qual è la prova degli angeli? La conoscete?
Sì.
Ha mostrato loro l'incarnazione di Cristo. Ecco perché Satana, Lucifero e gli altri hanno detto non serviam, non voglio servire. Perché ha mostrato loro l'incarnazione di suo figlio. E siccome l'incarnazione di suo figlio è diventato uomo, noi uomini siamo inferiori agli angeli. Ma non ha pensato che, va bene, era uomo, aveva la carne, però era anche Dio. Perché l'unico uomo che aveva due nature, che è stato, che è esistito in questo mondo, è Gesù. Aveva due nature, la natura umana e la natura divina. La Madonna non ha solo la natura umana, tutti al mondo sono la natura umana. L'unico che ha avuto due nature è il figlio di Dio, Gesù. Non è mica stato creato non ha avuto un padre terreno Gesù. Il padre è il padre celeste. La Madonna è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, cioè di Dio, senza intervento dell'uomo. Sono cose che forse le sappiamo anche, le avremo forse sentite tante volte, ma quante volte le ragioniamo? Quante volte le meditiamo? Sapete cos'è la meditazione? È pensare a una delle verità della fede e ragionarci sopra. E dire, so per fede che è avvenuto questo. Prima di tutto ci credo. Perché se io guardo l'umanità, non voi, perché conosco parecchi di voi, ma la maggior parte non conosco, ma anche gli uomini, io mi domando e dico sempre, ma conoscono la verità? Conoscono il Signore queste persone? Conoscono Dio? Sanno che cosa siamo dirette? Noi siamo qua, la risposta del catechismo, per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e goderlo poi per sempre in paradiso. Questo è il catechismo di San Pio X. Purtroppo adesso non lo insegnano più, o solo poche dei catechiste che hanno capito questo e che insegnano ai bambini queste verità della fede. Ma è una delle verità principali. Perché Dio ci ha creati? Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. Perché Dio ci ha creato? Ci ha creato per conoscerlo. Perché se ci ha dato il bene dell'intelletto, l'intelligenza, il primo dovere nostro è di conoscere Dio, chi ci ha creato. Se noi abbiamo l'anima è perché ci ha creato Dio, è vero che ha adoperato il nostro papà e nostra mamma, ma per il lato materiale solo, ma l'anima l'ha creata lui. E un bambino senza anima che cos'è? Non è neanche un uomo, una persona. Guardate che la verità è coerente, la verità è semplice, la verità è logica, perché sennò non è neanche più verità. Allora riprendiamo quel santo benedetto catechismo di San Pio X. E se avete dei nipoti, se avete dei figli, dateglielo in mano. Che insegnino pure il catechismo che vogliono nelle scuole, nelle parrocchie, eccetera. Ma voi in casa fate questo lavoro, voi in casa. Dateglielo in mano. Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. Perché Dio ci ha creato? Per conoscerlo. Allora, che cosa facciamo noi per conoscerlo? Basta quella predica settimanale che ci andiamo a messa? Basta quel catechismo che abbiamo studiato per la prima comunione? Guardate i nostri ragazzi, fanno le elementari, ma chi è che ci ferma adesso alle elementari? Obbligatorie le medie, no? E dopo si va avanti perché ormai la società porta avere in mano un diploma, qualche cosa. No, solo dobbiamo essere ignoranti nelle cose di Dio, nella cosa essenziale che ci porta alla salvezza. È satanico, sapete, è satanico il disegno di farci ignorare il catechismo. Bene, io vado a messa e sento la predica. Ci sono dei sacerdoti che grazie a Dio ce ne sono, che veramente insegnano il catechismo nelle loro prediche, ma ci sono di quelli che battono l'aria proprio. Alla fine di certe prediche io mi domando che cosa ha detto, che cosa porta via un cristiano che ha assistito alla messa e ha sentito la predica, che cosa ha imparato, perché ogni volta si impara qualcosa. Guardate come sono vecchia io, eppure c'è sempre, sempre, sempre qualcosa da approfondire, sempre qualche cosa, che sapevamo magari, ma non avevamo capito così a fondo. Dopo viene il momento che il Signore ci apre la testa e ci fa capire a fondo delle cose, anche le più semplici, anche le più semplici. Perché Dio è semplice, è uno. È vero che in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma sono un Dio solo. E Dio unifica tutto. Allora bisogna proprio che ritorniamo, guardate, passeremo quello che passeremo adesso di del mondo, no? Però ricominceremo da capo, ma ricominciare da capo vuol dire proprio prendersi in mano il catechismo e ricominciare da capo davvero, da dire chi è Dio, che cosa devo fare per la vita eterna. Conoscere. Che cos'è che ci parla di Dio? Il Vangelo prima di tutto. Il Vangelo. Sono dei libretti così piccoli il Vangelo, forse dei volumi chissà che cosa, difficili. Guardate, non c'è niente più semplice del Vangelo. È vero che una frase di quello vale volumi e volumi e volumi, ma perché è verità. Però è semplicissimo il Vangelo. È semplicissimo. Chi è che lo prende in mano? Ancora. Solo ci basta quello che sentiamo la domenica? No. No. Ogni sera, quante volte me l'ha fatto ripetere il Signore questo, prima di andare a letto, prima, dopo aver visto la televisione, dopo aver fatto le pulizie in casa, dopo aver fatto tutto quello che volete, prima di andare a letto mettetevi la Bibbia, leggete una riga, un pensiero, non una pagina, un pensiero. Per esempio, cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato di sopra più. È un pensiero del Vangelo questo, è Gesù che lo dice. L'avete presente sempre questo? Ed è una frase semplicissima. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. E tutto il resto vi sarà dato di sopra più. I soldi per vivere, il lavoro per guadagnare, la salute necessaria fino a che dobbiamo morire, perché tutti dobbiamo morire, vero? Non rimaniamo qua. E avanti così. Ma non occorre, io quante volte me l'ha fatto ripetere il Signore, me lo ricordo. Leggete una frase, mettete il segno, la sera dopo andate avanti, un'altra frase. Neanche una pagina. Ma il Vangelo, noi abbiamo la parola di Gesù, è scritta nel Vangelo. Il libro più santo, più bello, più efficace che ci sia nella terra è il Vangelo. È il Vangelo. Ditemi. E noi che siamo cattolici, e io parlo a persone qua che siete tutti buoni, tutti con la buona volontà, tutti vogliosi di amare il Signore, di salvarvi l'anima, perché se no non sareste neanche qua, vero? Il dopo pranzo di domenica sareste altrove. Ma bisogna ogni tanto, forse il Signore per quello che mi manda, a richiamare queste verità. Che poi io ho questa missione, lo sapete dal Signore, di trasmettere la verità. Lui mi ha dato questo compito, trasmettere la verità. Io non faccio altro. Ma questo lo devo fare. Quando mi dà l'occasione, anche se parlo con le persone, perché anche quando parlo tu per tu, sentite, vi parlo sempre, vi trasmetto la verità, perché è, vuole così lui. Mi ha fatto così, mi ha cambiato la testa, mi ha cambiato il carattere, mi ha cambiato tante di quelle cose il Signore per farmi come vuole Lui, per essere strumento, perché non sono mica io sono niente, sono uno strumento come questo microfono, no? Lo so benissimo. Però, dunque, ci ha creato per conoscerlo. E allora bisogna che vi mettiate un po' di buona volontà a conoscere Gesù. Non attraverso quei libri moderni, sapete, ce ne sono anche di buoni, per carità, non dico, ci sono dei bravi scrittori, adesso ce ne sono, che credenti, che parlano bene, eccetera. Ma noi abbiamo il Vangelo, e col Vangelo dopo abbiamo la Sacra Scrittura tutta, l'Antico Testamento, ma lasciamo stare che è un po' difficile, un po' il Nuovo Testamento, abbiamo le lettere degli Apostoli, Se vi ricordate, l'altra volta avevo letto un brano della lettera di San Pietro, che non avevo presente neanche io. San Pietro è il primo Papa, con l'infallibilità, va bene? E tutti i papi hanno questo dono, dato dal Signore gratuitamente, quando vengono eletti papi, di non sbagliare in fatto di fede e di morale. O possono sbagliare scientificamente, possono sbagliare politicamente, faranno fatto di quegli errori politici, di quegli errori, ma non possono sbagliare in fatto di verità. C'è il famoso Papa Borgia, forse l'avete sentito nominare perché ogni tanto lo tirano fuori come un esempio, eccetera. Don Massimo, il mio caro amico, è andato a Roma e là ci sono tutte le scritte, le prediche di questo Papa, no? Perfetto, Papa Borgia. Da quando prima era quello che era, un uomo povero, con tutti i difetti possibili e immaginabili di noi uomini, però fatto Papa, non ha sbagliato un nec, ha delle prediche, delle encicliche, di quello che ha letto e quello che ha detto e quello che ha scritto, perfetti. Dice, è una meraviglia. Chi è che ve le dice queste cose? Non davvero i giornali, non davvero la politica, non davvero perché sono tutti contro. Hanno tutto l'interesse di nascondere queste cose. Dicono solo quello che è male, quello che può denigrare. Perché non crediate che la società sia nelle mani dei buoni. Non è nelle mani dei buoni. Tolto qualche eccezione che il Signore lo ha permesso che non cadano proprio. Ma guai in Europa. Alle foglie di Berlusconi che ci crede in Dio, abbiamo tutti presidenti che odiano Dio, fanno guerra a Dio, e tutte le nazioni, sapete, è impressionante, per quello che verrà la guerra che verrà. Ah, questa non ce la scappiamo, no? Vedete che guerra mondiale verrà, per forza. Ma come si fa? E l'unica che rimarrà fuori della guerra mondiale è proprio l'Italia. Dovrà pagare lo stesso perché di peccati ne abbiamo abbastanza anche in Italia. Però il Signore ci salverà da questa grande terza guerra mondiale che verrà. Ma però abbiamo l'unico governo che ancora non è contro Dio. L'unico. Sentite quello che dicono gli altri, vedete cosa fanno, vedete che cosa permettono. Non che siamo stinti di santi, per carità, come dico, tutti siamo dei peccatori, tutti dobbiamo farlo, ma almeno non siamo dichiaratamente contro Dio. E questo è tanto, sapete, è una grazia grande che abbiamo. Per due motivi. Prima perché c'è il Papa. Perché inspiegabilmente, sentite, vi sapete voi spiegare questo? Gesù è vissuto in Galilea e non ha voluto uscire dalla sua nazione, mai. Ha fondato la sua chiesa là, i primi apostoli erano tutti ebrei, Nostro Signore li ha mandati a Roma e ha fatto sì che la base, il centro di tutta la cristianità, della sua religione che lui ha voluto, sia Roma. È inspiegabile, umanamente parlando. Dite, spiegatemelo. Gesù ebreo non ha mai voluto uscire dalla sua nazione. Tutti i primi apostoli ebrei, no Signore, li manda a Roma. Muoiono martiri, però mettono il seme di tutta la cristianità. E il Signore vuole il centro della cristianità a Roma. Quando ci sono inventati l'idea di andare in Francia, vedete, ha mandato addirittura una Santa Caterina da Siena a persuadere il Papa di tornare a Roma perché la fede a Roma. Ora, se il Signore ci salva da questa terza guerra mondiale, lo dobbiamo proprio prima di tutto perché abbiamo Roma. E poi un'altra grande cosa, che in generale gli italiani hanno grande devozione alla Madonna. Voi andate in tutti i paesini, anche più piccoli, voi trovate una cappella alla Madonna, una chiesetta alla Madonna. È vero o non è vero? Io sono stata anche, ho girato le montagne, ho girato di qua di là. Dappertutto ho visto che c'è qualcosa. Qui poi non parliamo qui. Ma sapete che la Madonna è stata lo strumento voluto da Dio perché il suo figlio si facesse uomo e si redimesse. Non ci sarebbe stata redenzione senza Gesù, ma Gesù è nato da Maria, senza concorso di un uomo, perché è figlio di Dio, è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, non di un uomo. La più grande creatura che è esistita su questa terra, mi dispiace per gli uomini, ma è una donna, è proprio la Madonna, solo umana, perché se parliamo di Gesù, però Gesù era anche Dio, aveva due nature Gesù. Vedete, questa è dottrina cristiana. Certamente ve l'avranno insegnata quando avete fatto la prima comunione, ma siete andate avanti a conoscere, c'è tanto da approfondire. C'è tanto da conoscere. Non basta, perché tutta la stampa, i giornali, i libri, sono tutti contro. Il demonio ha in mano tutta questa parte. I divertimenti, tutta la letteratura, è tutta contro, sapete, è tutta contro. Ci sono, grazie a Dio, anche quelli buoni, ma sono rari e bisogna andare a trovare proprio quel termine e bisogna essere sicuri che siano buoni, perché tanti fingono di essere buoni e sono lupi rapaci, lo dice Gesù, si vestono di agnelli e sono lupi rapaci. Quello ha scritto una bellissima pagina, scrive molto bene, magari scrive tutte cose non vere. E quello che è peggio di tutti, quello che è più grave e più doloroso soprattutto, che ci sono degli uomini di chiesa che si sono dati a Satana e sono strumenti di Satana, non di Dio. Non di Dio. Quelli che per esempio parlano continuamente male del Papa, lo denigrano. Sono strumenti di Satana. Denigrano i vescovi, non credono alle verità della fede, ti dicono sono bagionate, sono cose. Poi l'immoralità a cui siamo arrivati. C'era ieri sera, che non mi ricordo neanche più perché io non ho memoria. Mi pare che c'era un film dell'Ottocento, non so, con le donne vestite con gli abiti lunghi, belle coperte. Guardate adesso cosa, anche l'inverno col freddo che c'è, sono vestite come fossero al mare. La televisione mi dà solo questo. È di Dio, è dalla parte di Dio. Guardate la prima cosa che il Signore ha fatto quando si sono accorti di aver peccato e si sono accorti di essere nudi, li ha vestiti Dio. Tanto Adamo che Eva, ha dato loro una veste di pelle, di animali, non ha dato. Quello scoprirsi, quello offrirsi la carne, è proprio satanico. È proprio satanico. Io mi ricordo che ero assistente su in montagna, mentre aspettavamo gli esami di Stato, le nostre alunne dell'ultimo anno del quarto istituto magistrale e potevamo via, e allora ero a Padova, c'era un caldo, un'acqua, non si poteva resistere, a luglio cominciavano gli esami, immaginatevi. Allora avevamo la casa su di quella di esercizi a 1300 metri e andavamo là, sull'altipiano di Asiago. E potevamo, ero io assistente e loro con loro così. E c'era il sacerdote che celebrava messa tutte le mattine. C'erano delle mie alunne così, che non erano neanche indecenti, ma un po' provocanti, sai, ragazzone di 18 anni così, belle anche del mese. E un giorno gli ho detto, non presentarti così del sacerdote. Ah, oh, sono coperta, ma guarda che è di carne e ossa come tutti gli altri. Guarda che lo metti nell'occasione di beccare un uomo davanti a una bella ragazza così. Anche se è prete, non è mica perché è prete che non abbia tutte le tendenze umane. Il rispetto che si deve al sacerdote, alle persone, il rispetto anche alle persone comuni. Perché se io col mio atteggiamento, col mio vestissimo, induco gli altri a far peccato, sono colpevole io, sapete? Induco gli altri in tentazione. Dunque pensate quante volte noi cadiamo in questa situazione. Adesso lo dico solo col vestire, con l'atteggiamento, coi discorsi, col parlare. Magari se insieme ad un gruppo di persone, e non sono tanto religiose, per paura di passare per bigotti, per paura, per rispetto umano, si tace, no, sapete, non si può. La verità va detta in modo molto caritatevole, sempre con grande libertà. Vedete che io non sono mai venuto da nessuno di voi, ma in tutte le parti che sono andata a trasmettere la verità, perché io ho questa missione di trasmettere la verità, non sono mai venuta a dire ci credi o non ci credi, mai, a nessuno. Perché Dio lascia liberi. Dio lascia liberi. Ci ha dato la libertà. Ci ha dato l'intelligenza per capire. Ma la libertà per accettare o non accettare. Noi siamo persone libere. È per quello che ci verremo giudicati. Per quello, perché se uno non è libero, la testa handicappata non sa cosa. Non può essere giudicato, non è colpevole. Noi avremo il giudizio appena morti. Guardate, io sono stata in punto di morte e ho visto in ictu oculis, come si dicono in latino, cioè in un batter d'occhio si vede tutto il bene e tutto il male. C'è un giudizio istantaneo. E sappiamo già noi dove dovremmo andare. Io quella volta avevo 21 anni e sarei andata in purgatorio. Ma sapete perché? Perché non avevo abbastanza fede nelle parole del Signore. Siccome io ero una persona alta così, di statura, e il mio atteggiamento sembrava da superba, e tutti sentivano un grande bisogno di umiliarmi così, io mi ero talmente abilita che dicevo, ma non posso neanche andare in paradiso, non so niente, non sono capace di niente. Mi ricordo una volta che ero talmente confusa che sono andata a confessarmi e ho detto, ma io non so che peccati, credo di aver fatto tutti i peccati, ma che peccati avevo fatto, ero già suora, non potevo. Ma proprio da quando si è molto abiliti, perché anche quello, state attenti, non si può umiliare una persona fino ad annientarla così. Certo, il demonio lo voleva con me perché aveva capito che il Signore aveva un disegno, perciò cercava di distruggermi. Ma perché Dio è equilibrio? Dio è la verità. Lui ci ha dato l'intelligenza a tutti. Nessuno qua ha un'intelligenza uguale all'altra. Nessuno, perché l'intelligenza è proprio una dote personale. Però ce l'ha data, se no non sareste qua a sentire, perché non capireste neanche ma uno capisce più profondamente, l'altro meno, secondo l'intelligenza che il Signore ci ha data. Non è mica merito nostro se uno ha una grande intelligenza, e non è anche colpa nostra se non l'abbiamo. Ma l'intelligenza sufficiente da capire cosa è il bene e cosa è il male ce l'ha data. Allora noi dobbiamo essere, pensare sempre questo: io perché sono qua al mondo? Ve lo siete chiesto perché Dio mi ha creato? Perché? C'è tutto un perché, perché qualsiasi cosa non si fa niente a capo, tantomeno Dio che ci ha creato l'anima. Ci ha creato per conoscerlo prima di tutto, eccolo qua. Per conoscerlo. Voi siete qua per conoscere il Signore. E in questo momento adempite proprio questa legge di Dio, di conoscere la verità. Ma quando l'avete conosciuta la verità, cosa bisogna fare? Metterla in atto, attuarla. Amare Dio, perché se io amo Dio non lo voglio offendere, per conoscerlo, amarlo e servirlo. Lui mi dice, ma è un padrone. Certo che è un padrone Dio, ci ha creato, è padrone Lui. Quando vuole ci fa morire, è Lui il padrone della nostra vita. È Lui che ha dettato le norme, questo è bene e questo è male. Non gli uomini, sapete, non neanche gli uomini di chiesa. I papi sono espressione della volontà di Dio, quando parlano è scadra, cioè da papi veramente, delle verità della fede, sono infallibili, perché era giusto che mettesse una base su cui confrontarsi, perché se no andiamo avanti alla panzana proprio. Ma lo vedete adesso, provate a guardare i grandi dottori, i grandi professori, i grandi ingegneri, non so come chiamarli, tutti stili intellettuali via. Uno ti dice bianco, uno ti dice nero, uno ti dice rosso, uno ti dice verde. Ognuno mena l'acqua per il suo mulino. Vi dicono delle baggianate che non stanno né in cielo né in terra, come fossero verità di fede. E uno contrasta l'altro e uno dice no, non è vero. Ma in questo bailarme di notizie, perché adesso vedete, siamo tutti che sappiamo leggere, tutti. Ci sono le televisioni, le radio, ci sono i mass media in generale, che ci riempiono la testa di cose. Dobbiamo ancora di più pregare, mettersi in ginocchio e dire: Signore, fammi capire qual è la verità. Perché uno dice bianco, uno dice nero, uno dice rosso, uno dice verde, guarda, come si fa? Qual è la verità? C'era quello che, lo faccio per cose, io credo in Dio Padre onnipotente, agli uomini poco e alle donne niente, diceva quel tale. Ma non è vero neanche quello. Cioè, io credo in Dio Padre onnipotente, poi credo agli uomini se sono nella verità. Se mi trasmettono la verità. E mi potete dire, ma siamo sicuri? Quali sono quelli che trasmettono la verità? Perché purtroppo anche gli uomini di chiesa, anche vescovi, anche cardinali, non trasmettono la verità. È un momento terribile per tutta l'umanità, questo. Perché il demonio ha cercato di lavorare, specialmente attraverso la massoneria, no? Perché nella massoneria che cosa ha fatto? Ha radunato tutti gli intellettuali, tutti quelli con le teste, sapete che valgono, professori, dottori, eccetera, li ha radunati, li ha messi sotto il suo giogo e ha trasmesso loro la non verità. con l'ordine di farla conoscere anche a tutti gli altri. Purtroppo in questo inganno ci sono caduti anche dei preti, dei vescovi, dei risultati. Perché è umano questo. Guardate, non c'è da scandalizzarsi. Gesù ha chiamato lui 12 apostoli, no? E ha chiamato anche Giuda. E Giuda l'ha tradito. Erano in 12. 3 anni di istruzione di vita insieme a Gesù. Come ha potuto Giuda tradirlo così? Però la Bibbia lo dice chiaro. Teneva denaro. Era avido di denaro. E Gesù, nel suo parlare, dice: o credete in Dio o credete a Mammona. Mammona è il Dio del denaro. Certo, si va all'inferno anche per l'immoralità, si va all'inferno anche per la superbia, ma questi due, tanto l'immoralità quanto la superbia, si hanno se si ha denaro. Un poveraccio non può. Uno che non ha denaro non può permettersi tante donne, l'immoralità non può metterla, non può permettersela, o la donna tanti uomini, la stessa cosa, non può pontificare, non può perché non ha. Il denaro è la grande antitesi di Dio, della santità, perché ci rappresenta i beni umani. Allora io, a chi credo? Al bene soprannaturale, a Dio o ai beni umani? I francesi avevano inventato questa frase, la Jean fait tout, no? Cioè la gente, il denaro fa tutto, e infatti ottiene tutto, umanamente parlando, ma non ti ottiene il paradiso. Se lo dai in carità, se ti dice, come ci sono tanti esempi di persone che si sono convertite, hanno dato tutti i loro beni. E non sono mai morti di fame, perché il Signore non ci permette di morire di fame. Ci dà sempre il necessario giorno per giorno. Ma non vuole che siamo attaccati al denaro. E guardate che poco tanto è proprio l'insidio più grande che abbiamo tutti. Il denaro. Il denaro. Cioè il possedere, l'avere. Ma quando lavoriamo, se il Signore ci dà la grazia, quanto abbiamo di che vivere? Basta. Insomma, se voi avete anche 10 case, se siete in una non siete nell'altra, per l'altro. O vivete in una o vivete nell'altra. Avete 100 vestiti, ma cosa fate? Ogni 10 minuti vi cambiate il vestito? È cretino, sapete? È proprio un inganno satanico quello di farci anelare a queste cose umane che non valgono niente. Quando abbiamo di che vivere, per carità, il vestito necessario, pulito, perché il Signore, la Madonna come teneva pulito Gesù, vero? Ma non aveva tanti vestiti neanche lui. Quando si è puliti, cosa occorre? Cosa occorre far sfoggio di queste cose e di tutto il resto che vuoi. Prima se siete veramente di Cristo, prima di fare una compra vi dice: ho bisogno di questo, se ho bisogno di compro. Il Signore vi fa trovare i denari magari sotto il letto o sotto una pietra quando è necessario. Io le ho viste queste cose, specialmente in tempo di guerra. Fa trovare il necessario in una forma che non si pensava. E non siamo morti nessuno di fame, neanche in tempo di guerra, eppure guardate, abbiamo passato quel che abbiamo passato, 40-45. Il Signore ci pensa. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato di sopra più. Ma volete che Gesù sia bugiardo? Volete che Dio, che è padrone del cielo e della terra, che ha inventato lui l'oro, l'argento, tutti i diamanti, li ha inventati lui, ci lasci morire di fame se noi lo amiamo se noi preghiamo. Non sapete, è tutto un inganno di Satana. Tutto un inganno di Satana. E ci gioca in questa forma. E allora che cosa fa il Signore? Buono, paziente, aspetta. Quando vede che proprio non capiamo più niente e il male sta dilagando, come adesso, allora interviene di brutto. Cioè permette che ci ammazziamo noi tra di noi. Non è mica lui che dirà questo, fai guerra a quell'altro. No, siamo noi. Ci castighiamo noi con le nostre mani. Perché la prossima guerra mondiale, ve lo spiego anche, perché dato che il Signore mi fa capire le cose, in Asia ci sono stati i nostri missionari, sono andati in Giappone, sono andati in Cina, sono andati in India, sono andati dappertutto, li hanno cacciati, li hanno uccisi, non ne hanno voluto più sapere, hanno proibito categoricamente di parlare di Cristo, di parlare della Chiesa Cattolica, eccetera, del Papa. Adesso l'Asia è totalmente atea. Anche le repubbliche a sud della Russia sono tutte musulmane. E i musulmani, sapete che Allah è Satana, Allah non esiste. Basta vedere la legge morale che hanno loro. Da quello anche si capisce se sono nel vero o nel vero. Basta vedere come agiscono, come... A loro, intanto, pensate, possono avere quante donne vogliono, possono mandarle via, possono uccidere, possono fare tutto. Ma è il rispetto che il Signore ci ha insegnato nella religione cattolica. Che la più grande persona al mondo è una donna, la Madonna. Umana. Non si può. Basterebbe questo per capire l'aberrazione di quella religione. È satanica. Ora immaginatevi, invece che noi conquistare e cercare di, coi missionari, di convertire, loro hanno detto no. Non hanno voluto loro. Hanno cacciato tutti i missionari. Li uccidono, sapete quante martiri ci sono che non sappiamo? Sapete quante persone? Ora volete che il Signore ha una pazienza infinita, però a un certo momento dice ora basta. E adesso è il momento che ha detto basta. Vedete voi con i vostri occhi? Io spero di essere già morta, ma voi con i vostri occhi vedete cosa verrà. Però l'Italia la vuole salvare per questi due motivi, per la presenza del Papa e per la devozione alla Madonna. Perché non siamo davvero dei gran santi, però la devozione alla Madonna è molto estesa in Italia, molto. Come vi ho detto, io ho girato abbastanza, ma non... Ho visto dappertutto dei santuari, delle chiesette. E ricordatevi, la grande intercedutrice per noi è la Madonna. Intercede per noi, ma ha una potenza di intercessione grandissima. Perché il padre l'ha scelta come madre di suo figlio. Il figlio, immaginate se non ama la sua madre. E lo Spirito Santo, che è il suo sposo, perché lei ha avuto Gesù per opera dello Spirito Santo, vero? Dice, immaginatevi. La chiamano l'onnipotenza supplex, cioè è onnipotente perché supplica, perché prega, non per sé, perché è solo Dio onnipotente, ma lei ottiene tutto perché prega. Si mette proprio di intercessione tra noi, guardate, qua c'è il cielo. La Trinità, va bene? Qui c'è la Madonna e qui siamo tutti noi. Tutta l'umanità, i papi, i vescovi, i preti, no, i laici, i sposi, figli, tutti. Lei è in mezzo, intercessitrice. Le preghiere che noi facciamo passano attraverso lei e lei le presenta alla Divinità. Le grazie che la Trinità ci fa passano attraverso lei e lei ce le dà. Questo è la grande, l'ultimo grande definizione che faranno del dogma della Madonna, lo vedrete voi con i vostri occhi. È così. Perciò noi abbiamo anche un'intercettrice potentissima in cielo. Potentissima. Però la Madonna che cosa disse? Ascoltate mio figlio, andate da mio figlio, osservate la legge di Dio. Perché come posso pretendere che la Madonna mi aiuti, che i santi mi aiutino, che i cieli mi aiutino se io pecco, se io vado contro la legge di Dio? Volontariamente. Perché il peccato mortale, per essere mortale, deve avere tre doti. Deve essere materia grave, piena avvertenza, c'era il mio direttore spirituale, il salesiano, che mi diceva, lo dica alle ragazze, lo dicano, che per far peccato mortale bisogna che dicano, lo so che questo è peccato, ma rispetto di Dio, della Madonna e dei Santi lo voglio fare lo stesso. Bisogna che ci sia la piena avvertenza. Se io sbaglio mi scappa qualcosa, anche a uno che scappa una bestemmia, ma non la voleva dire, gli è scappato, piena avvertenza, ed è liberato con senso. Si so che è male, ma lo voglio fare lo stesso e non c'è nessuno che mi obbliga. Questo è il vero peccato mortale, ricordatelo. Dopo gli altri sono peccati. Quando si sbaglia è peccato. Però se non sono volontari così, se non sono, ma anche se sono questi volontari, se io mi converto, dico no, ho sbagliato, cambio strada. Quanti ci sono di convertiti? Quanti sentite? Quanti casi? E quelli che non sappiamo che si convertono. Ho sbagliato, Signore, ho sbagliato, sono andato per una strada sbagliata. Adesso cosa faccio? Niente, non voglio più, cancello, torno indietro e mi metto bene. Perché è sempre possibile redimersi, sempre. Il Signore è là con le braccia aperte che ci aspetta. Si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. E queste sono parole di Gesù, mica me le invento io, Sentite che vi parlo sempre del Vangelo, no? Vi trasmetto le parole di Gesù. Lui è là con le braccia aperte, felice se può perdonarsi. La più grande felicità. Perché? Perché dice, allora non sono morto in vano. Tutto quello che ho sofferto nella passione, guardate, adesso entriamo nella settimana della passione, vero? Cercate, se avete un po' di tempo, di partecipare alle funzioni della Chiesa. E se non avete tempo, prendetevi il Vangelo e leggetevi la passione di Cristo. Leggetevi quanto ha sofferto per noi. Lui innocente, Lui datore di ogni bene, Lui bontà infinita. Si è lasciato, ma ingiuriare non ne parliamo, quanti ingiuri. Si è lasciato battere, ben sacrificarsi fino alla morte. Ma quello che ci mostrano anche nei cinema a volte così, non è tutto. Non è tutto. Non avete l'idea che cosa Gesù ha sofferto per noi. E si è dato così per cosa? Per salvarci l'anima, per aprirci le porte del paradiso. Ora siamo proprio stupidi, sapete, se non facciamo tesoro di questo. Delle sofferenze di un Dio per noi. Ci ha amato tanto da dare la sua vita. E in che maniera? Perché fosse morto di un colpo, non so, di un... Ma da tutto ne fiamo. Non è. E allora guardate, pensiamoci questa settimana, tutta la settimana santa, si chiama settimana santa per questo, sapete? Perché ci prepara la Pasqua. È vero che dopo è risorto, ma prima che cosa non ha patito? Che cosa non gli hanno fatto? A che punto è arrivato? E pensate al dolore della Madonna sotto la croce a vedere il suo figlio soffrire così e non poter fare niente. Lo pensate quello? Chi è mamma sa benissimo quanto viene vuole un figlio e che cosa soffre quando vede il figlio soffrire. Mangiatevi la Madonna. Ora che abbiano sofferto tutto questo per niente, e anche io mi dico, ma sì, abbiamo una ricchezza tale di amore, di sofferenza, ma perché non ne facciamo tesoro? Perché non capiamo che l'unico che a cui poter credere, l'unico che ci dice la verità, l'unico è Dio, è Gesù e la Madonna. I santi ci hanno creduto, sono diventati santi per quello, sapete, erano uomini come noi, con i temperamenti più o meno felici come i nostri, con i difetti di nascita come noi. Non crediate che i santi fossero nati santi, no. Sono diventati santi. Perché hanno capito questo, hanno capito il grande amore che Gesù ci ha dato. E ha detto, ma perché se Gesù ci ha amato tanto, perché io non lo devo amare? Allora perché non devo dominarmi in questo desiderio, in quell'altro desiderio? Perché non devo dirmi di no? Dico di sì dove posso e dico di no dove so che è peccato. Perché io sono sicura, che dopo che uno ha detto di sì al peccato, non è contento, non è felice, non trova la felicità. Io ho conosciuto parecchie persone molto ricche così, io non ho visto trovato nessuno felice, ma neanche uno. Tutti, o per paura di perdere il denaro, o per malattia, o per questo o per l'altro, io ho visto che la croce è di tutti, cari, di tutti. Perché quando arriviamo in questo mondo, noi andiamo in paradiso attraverso la sofferenza, la croce. Ma la croce sopportata col Signore è dimezzata. Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi ristorerò, perché il mio gioco è soave, il mio peso è leggero. Questo è il Vangelo che vi dico, no? Non ve lo dico io. Perché il mio gioco è soave, il mio peso è leggero, è vero. Si passano certi momenti, guardate, io sono vecchia, ne ho passate proprio. Anche forse tutte le malattie che ho avuto, che ancora mi domando, Signore, ma perché mi tieni in piedi dopo tutto quello che ho avuto? Ma è volontà sua. Ma poi, perché mi adopera? Mi adopera per trasmettere la verità. Io ho solo questa missione, trasmettere la verità. Ma io vi dico, guardate, non c'è sofferenza che il Signore non aiuti a sopportare. È solo Lui che ci aiuta a sopportare. Se guardiamo umanamente parlando ci viene da spararsi. Io 14-15 anni avevo preso un esaurimento forte, così è proprio il Signore che mi ha salvato, perché andavo a buttarmi giù da un dirupo, volevo suicidarmi, ma per forza ero, quando si è indeboliti, sapete, quando si hanno state attenti a curarvi bene, a mangiare. Perché gli esaurimenti sono tremendi, vi portano, e quell'altro ci gioca che è un piacere, ci gioca. Io credevo ancora di farlo, pensate che andavo alla messa e alla comunione tutte le mattine, come potevo pensare di suicidarmi? Che peccato, ma il demonio cerca di toglierci il ben dell'intelletto e così, però è intervenuto il Signore perché sapeva come stavano le cose. Ma è facile, sapete. È facile anche un momento di sconforto, un momento del dolore forte, un momento così. È facile, siamo deboli, ma ricorriamo a Lui che è la forza. È Lui che ci aiuta, è Lui che sa tutto, è Lui che può tutto. Ora guardate, per mezzo mio il Signore santa. Pensate a queste cose, riflettete a queste cose, mettetevi davanti al Signore e dite: io in che posizione mi trovo davanti a Dio? Ho abbastanza fede? Quando mi vengono le batoste, e vengono a tutti, ricorro al suo aiuto. Guardate, noi da soli non facciamo niente. Ce l'ha detto Gesù. Noi non siamo capaci di fare niente da soli, niente, zero sotto zero. Io poi vi assicuro, ma tutto sempre aiuta il Signore. Anche quando abbiamo, anche mia mamma, mi ricordo mia mamma aveva molta fede, grazie a Dio. Mi dice, con queste due dita, dice, vedi, a volte siamo qua nell'orlo, così, così. Stiamo per cadere, allora è il momento che il Signore ti tira indietro e ti salva. Me lo ricordo ancora, perché da bambini, certi insegnamenti avuti da bambini, dalle mamme, guardate, e voi se li date ai vostri figli. Proprio sull'orlo così, diceva, ma non ci lascia cadere, ed era vero. Noi abbiamo provato proprio... Ma questa fede ci deve sorreggere, perché di prove ne avremo sempre. Per noi è anche una prova la morte di qualcuno a cui vogliamo bene, certe malattie, certe difficoltà, c'è tante cose che ci possono succedere, tante cose. Ma ricordiamoci sempre che c'è il Signore. E ricordiamo questa grande verità. Noi siamo qui di passaggio. Non abbiamo qui la vera dimora. Non abbiamo qui la vita permanente. Non l'abbiamo qui. Tra un secolo di noi non ci sarà più nessuno, state tranquilli. Anche meno di un secolo per dire. Noi siamo qui di passaggio. La grande verità che il demonio cerca sempre di otturarci, di non farci ricordare, è la vita eterna. Ora come faccio io a non soffrire la vita eterna? Sto con Gesù. Sto con Gesù. Anche avreste peccati così, dite Gesù mio, misericordia, è finito, siete salvi. Magari farete un po' di tanto di purgatorio, ma o faremo un po' di purgatorio. Ma salvi. E solo chi rinnega Gesù fino all'ultimo momento, quello è dannato. Mi ricordo un conoscente di mio papà, era della massoneria. Noi non sapevamo che potevamo essere, dopo abbiamo capito che era la massoneria. E non era un ricone, sapete, era solo un negozio di generi alimentari, così. Va bene? Malato, anche amato, non ha voluto il prete, non c'è stato verso di fargli dire un atto di dolore e continuava a gridare, io sono dannato, c'ho tutti i demoni qua, li vedo. Allora dici su mio misericordia, non posso, gridava, questo vicino a casa mia, non posso. Aveva aderito alla massoneria, aveva aderito ai nemici di Cristo e non riuscì, non siamo mica riusciti a fargli dire Gesù mio misericordia, che bastava che dicesse anche Gesù, si salvava. Non l'ha detto, è morto di dannato proprio. Che impressione che ci ha fatto, che impressione. Eppure abbiamo toccato con mano, io almeno ho visto questo. Fatemi sopravvivere. Anche se sbagliamo, diciamo sul Signore perdonami, ho sbagliato proprio. Appena posso vado a confessarmi. Ma io intanto ti chiedo perdono. Se moriste la notte non andate all'inferno. Abituiamoci a chiedere perdono a Dio tutte le volte che sbagliamo. Anche senza andarci a confessare tutte le volte. Andiamo a confessarci dopo quando. Ma diciamo no Signore, perdonami, ho sbagliato. Che poi non è questa gran cosa, dire che abbiamo sbagliato, ma siamo di carne e ossa tutti, siamo deboli tutti, siamo tutti, nessuno è un super, no. Vedete, il Signore oggi ha voluto che ci richiamassimo in questo, e allora in questa settimana santa cercate di mettere proprio a posto la vostra anima prima di tutto, di fare una bella confessione proprio pasquale, ecco, diciamo, perché sapete che c'è il precetto, confessarsi almeno una volta all'anno, comunicarsi almeno a Pasqua. E se avete dei parenti che non... provate con tanta bontà, con tanta gentilezza, con tanta carità di cercare di parlare, di persuadervi. E se no pregate. Perché a noi non è permesso né dire parolacce, né forzare, né niente, no. È la carità, è la carità. Con carità, con amore, cerchiamo di persuadere anche gli altri, andarci a confessare. Ma prima di tutto noi, perché noi dovremmo rendere conto noi del nostro operato, non di quello degli altri. Noi! Guardate che al momento del giudizio siamo soli davanti a Dio, con tutto il nostro pieno di bene o di male. Quindi, per carità, ognuno di noi faccia prima di tutto un grande esame di coscienza. E fiduciosi, ma con la fiducia totale nella misericordia di Dio. Perché la misericordia, ricordatevi sempre questo, che si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Andiamo col cuore aperto, ma andiamo a fare una buona confessione, una santa confessione, senza vergognarsi. Andiamo dal prete che non ci conosce, non importa niente, andate da chi volete, no? Non siamo obbligati ad andare né dal parroco né dal... No, andate da chi volete, per carità, anche cambiate anche paese e città se volete, ma una buona confessione in questa settimana, da mettere a posto proprio l'anima, e un buon proposito, Signore, no, col tuo aiuto non voglio più cadere in questi peccati. Sempre col suo aiuto, perché senza di lui non facciamo niente, ricordatelo. Ecco, questo è quello che il Signore oggi voleva che vi trasmettessi, perché poi è lui che parla, no? Non sono io. Va bene? Sentite che vi parlo sempre delle cose del catechismo, del Vangelo, non mi invento niente, non mi invento. Ma quello che vi raccomando è questo, mettete a posto la vostra anima. Fate una bella santa confessione, proprio di quelle che ci aiutano, senza essere scrupolosi. Perché lo scrupolo, no? Non viene da Dio lo scrupolo. Sapete cosa vuol dire essere scrupolosi? Aveva sempre paura di aver fatto un peccato. Ah no, viviamo tranquilli. Sappiamo benissimo quello che è male, quello che è bene. Quello, anche quello è un gioco del demonio tante volte. Lo scrupolo non viene mai dal Signore, lo scrupolo. Non dobbiamo avere paura, il Signore non ci deve far paura. Ma che paura volete avere di un crocifisso che è morto per noi? Ditemelo, è morto per noi, ha lasciato che si inchiodino le mani. Così non le può neanche menare per dire. Ma capite? Guardate che gioca tanto il demonio. Ma allora, e poi pregate tanto la Madonna. La Madonna ha avuto il coraggio di assistere ai piedi della croce, a tanta sofferenza di suo figlio. Immaginatevi, e sapeva che soffriva, che offriva tutto per noi. Pensate quanto bene ci vuole e quanto ci aiuta. Quando vi trovate in un momento di confusione, di incertezza, non so che cosa fare, non so che pesci prendere, no? E parlerò, non parlerò, tacerò, non tacerò, eccetera, eccetera. Pregate la Madonna. Io vi assicuro che lei mi aiuta. Perché lei vuole la nostra salvezza. Ha visto suo figlio morire così per noi, immaginatevi. E allora vi auguro una santa Pasqua, vero? E un rinnovarsi dello spirito in modo da andare avanti. Il prossimo mese, a Dio piacendo, non lo farò la prima domenica perché è il primo maggio, la seconda, 2 di maggio. Lo faccio la settimana dopo, il 7, lo viene da raduno, sempre a Dio piacendo, perché se sono qua, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, se non altro Gesù Cristo. Sì.